Buongiorno fratelli, apriamo la nostra Bibbia nel secondo libro di Cronache, capitolo 16, versetto 7, dal 7 al 10. Mentre cercate questa parte della Bibbia, vi voglio parlare di qual era il proposito del primo e secondo libro di Cronaca. Israele stava ritornando dalla cattività di 70 anni in Babilonia e avevano bisogno, diciamo così, un manuale che potesse designare il cammino per la ricostruzione e l'avvivamento. E così si crede che il sacerdote Esdra, che ha scritto il primo e secondo libro di Esdra mentre si stava ricostruendo il tempio, attraverso Zorobabele, e Esdra era il sommo sacerdote di allora. Per questo che quando leggiamo prima e seconda cronache, noi ci rendiamo conto che sono testimonianze di benedizione, di risveglio, ed è questo che ogni persona ha bisogno dopo aver avuto un periodo di dolore, e cercare una speranza in Dio, così che quando leggiamo il secondo libro di Cronaca ci parla di speranza, ci parla di come entrare nella benedizione di Dio. Quanti vogliono la benedizione di Dio nella loro vita? Molto bene. Allora, secondo Cronaca, capitolo 16, versetto 7 al 10. In quel tempo Anani il veggente si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sull'Eterno, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli etiopi e i libi non formavano essi un grande esercito come una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure l'Eterno, perché tu eri appoggiato su lui, li diede nelle tue mani. Poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato, perché da ora innanzi avrai delle guerre. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa incrudelì anche contro alcuni del popolo. Signore, ancora una volta ti chiedo che il tuo nome sia glorificato, mettiamo nelle tue mani e ti chiediamo di lavarci col tuo sangue, Signore. Apriamo il nostro cuore, Signore, con la disposizione di poter semplicemente ricevere la pienezza del tuo consiglio e della tua parola. Aiutami a dare questo messaggio per la gloria del tuo nome e per la benedizione del tuo popolo. In Cristo Gesù. Amen e amen. Per comprendere un po' questa storia che abbiamo appena letto, è importante che andiamo un po' indietro nella storia dell'Israele nazionale. Al tempo di Davide e Salomone si stabilì la monarchia ebrea, però in mano di uno dei figli di Salomone, Geroboamo, il regno si divide in due, avendo come capitale Samaria per la parte nord e Gerusalemme per la parte sud. Gesù ha detto in una certa opportunità che una casa divisa in se stessa non può prevalere. Dio sempre sta a favore della unità, mai della divisione. In più la Bibbia dice: quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Dio ha stabilito un popolo, però per colpa del peccato della nazione si è diviso quello territorio che Dio gli aveva dato. Allora il re Asa era re della parte sud, che aveva come capitale Gerusalemme, e questo re aveva goduto di tante benedizioni da parte di Dio. Era un uomo pieno di fede, aveva appreso a camminare in obbedienza e in consacrazione, e sono passati più di 30 anni di prosperità in ogni senso. Però di colpo la nazione di Israele si alzano contro di lui per poter distruggere la città di Gerusalemme, ossia che stiamo parlando di una guerra, diciamo, fratricida. Fratelli, quando abbiamo dei problemi con un compagno di lavoro, con un problema per qualche facoltà finanziaria, problemi esterni non sono così tanto delicati come quelli problemi interni che succedono dentro di un matrimonio, nella famiglia. Gli attacchi alla retroguardia sono più difficili da repellire che gli altri. Asa aveva ottenuto grandi vittorie contro gli Etiopi, contro i Libii e molti altri eserciti, e li aveva vinti facilmente per l'aiuto di Dio. Però quando è venuto questo attacco dei suoi stessi fratelli, da questo popolo fratello, egli in quel momento non ha saputo cosa fare, e la fede che aveva tenuto per tutta la sua vita era così fragile in questo momento che egli ha fatto un'alleanza con mercenari siriani e li pagava per difenderli. Allora Dio invia un profeta per dandogli questa esortazione, perché egli era uscito dal centro della volontà di Dio. La volontà di Dio è che voi e Dio confidiamo nella sua parola, che la nostra fiducia stia sempre in Dio e che non poniamo fiducia in nessun'altra persona né in nessun'altra cosa di questa terra, e che il nostro cuore deve stare solo in mano di Dio, perché le persone ci possono tradire, le circostanze cambiano, e Dio non vuole che noi fluttuiamo dipendendo delle persone o delle cose che ci circondano e in cui noi abbiamo messo il nostro cuore. Per questo l'esortazione di Dio verso Asa, perché era uscito dalla volontà di Dio, è questa: tu ti sei comportato da insensato. Io non so se Dio vi ha mai detto una parola come questa: ti sei comportato da insensato, perché da qua in avanti avrà più guerra contro di te. Chissà, noi abbiamo pensato di aver risolto i nostri problemi, abbiamo attuato in una forma irrazionale, staccandosi dai principi biblici, pensando di ottenere più benefici, però troviamo più guerra, più problemi. Quando noi saliamo dalla volontà di Dio c'è più crisi, però quando siamo al centro della volontà di Dio, Dio prende queste crisi e ci dà la vittoria. Per questo, fratelli, il tema di oggi ha a che vedere con un'esortazione per tutti noi, ed è: appoggiati in Dio fino alla fine, non solamente nei nostri primi anni della vita cristiana, se non che nei momenti di benedizione, di vittoria, di prosperità, dobbiamo continuare ad avere fiducia nel nostro Signore. Se per qualche ragione siamo usciti dal centro della volontà di Dio, ci siamo appartati dal parametro di sicurezza, Dio è qua per benedirci. Dio è qua per aiutarci a ritornare al centro meraviglioso della sua volontà. Orbene, il re Asa aveva tenuta una eredità meravigliosa di fede per mezzo di suo padre, e voglio che vediamo in primo luogo che possiamo apprendere dall'esperienza di credenti per stare fuori o dentro dalla volontà di Dio. Possiamo apprendere dagli errori degli altri e possiamo apprendere anche delle cose buone di altre persone. Questo re Asa aveva avuto una eredità spirituale della sua famiglia molto speciale, in questo caso del re Avia, che era stato il padre del re Asa. Quando era bambino, Asa aveva presenziato, aveva vissuto tante guerre che suo padre aveva avuto con eserciti nemici, e quest'uomo Avia aveva imparato a confidare in Dio. Quando abbiamo questa fede in Dio, noi cominciamo a lasciare l'eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti. Per questo che quando Paolo gli parla a Tilomeo nella seconda epistola a Timoteo 1 versetto 5, io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono certo che anche in te. La migliore eredità che possiamo lasciare ai nostri figli è la fede nel Signore Gesù. Questo ambiente di fede in Dio darà alla persona la base per la vittoria. E questa eredità di fede che aveva lasciato, che era stata lasciata ad Asa, l'ha vissuta in una maniera speciale, perché c'era in lui una convinzione che, stando nella volontà di Dio, avrebbe ottenuto sicurezza. Egli stesso l'aveva vissuto da bambino. Per esempio, era venuto un esercito di 800.000 uomini, contro il re Abia, ed egli aveva solamente 400.000 uomini, ossia aveva uno svantaggio di 2-1. Però Asa, quando era bambino, aveva visto che suo padre, con la fiducia in Dio, poteva aver vinto un nemico molto superiore a lui. Aveva visto che suo padre non aveva timore, perché aveva visto la fiducia che poneva in Dio. Aveva appreso a vedere che una persona che sta nel centro della volontà di Dio non ha timore verso quelli che sono fuori dalla volontà di Dio, ed oltre a questo aveva appreso a vivere in sicurezza perché suo padre aveva fiducia in Dio. Tutte queste cose le ha assorbite Asa quando era bambino, ed ha visto anche la sconfitta dei nemici ponendo la nostra fiducia in Dio, e ha visto questo re nemico che li aveva attaccati è stato distrutto, e questo ha portato una fiducia così grande ad Asa che è entrato nella convinzione di poter vincere ogni cosa con l'aiuto di Dio. Fratelli, quando noi siamo al centro della volontà di Dio, Dio sempre ci darà il suo appoggio e confermerà le sue promesse. E una delle cose interessanti è che l'esperienza che si imparano nella vita, esperienze di fede, ci aiutano per combattere la prossima battaglia nella nostra vita. Esempio di questo è Davide, che doveva combattere contro Goliat, però egli ha riportato alla memoria l'esperienza di aver vinto il leone e gli orsi che gli volevano rubare le pecore. Ora questa esperienza lo motivava e lo ispirava per combattere contro Golia. Fratelli, quando avete belle esperienze con Dio, battaglie belle nella fede, riportatele alla vostra memoria, riportatele alla vostra memoria, perché queste sono fonte di ispirazione per la prossima battaglia. Non dimentichiamoci di queste belle esperienze in Dio, perché questo ci ispirerà, e questo ha fatto in modo che Davide potesse vincere il gigante Golia, perché ha usato lo stesso principio del passato, cioè la fede in Dio. Orbene, quando Asa impara della vittoria della fede di suo padre, però anche ha preso dalla mancanza di fiducia in Dio dell'esercito nemico e ha visto la sua sconfitta, egli era sicuro che doveva camminare sotto i principi della parola di Dio. E questo è quello che succede alla maggioranza di tutti i cristiani. Quando abbiamo queste esperienze, nessuno può dire che questo non è successo, perché noi sappiamo quello che succede nel nostro cuore, sappiamo per testimonianze di Dio che ha restaurato le nostre intenzioni, ci ha dato benedizione, ha restaurato i nostri affari, ha aperto porte che anzi prima non erano chiuse. Questo ci aiuta a camminare per fede. Allora, quando muore Abia, arriva questo giovane re chiamato Asa, prende la posizione di suo padre e in questo momento mette in pratica gli stessi principi. E qui vediamo in secondo luogo che i frutti dell'obbedienza e consacrazione alla volontà di Dio sono effettivi. Passiamo adesso al capitolo 14 del libro di Cronaca e vediamo qualcosa di interessante che succede. Leggiamo partendo dal versetto 1. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno del suo Dio, e tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, spezzò le statue, abbatté gli idoli a Astarte e ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, l'Iddio dei suoi padri, e di mettere ad effetto la sua legge e i suoi comandamenti. Quello che vediamo qua, che la prima decisione che prende questo giovane per l'eredità che aveva ricevuto, mette in pratica la consacrazione. E la consacrazione ha due tappe importanti: una è togliere e l'altra è stabilire. Cos'è che questo giovane re ha tolto? Ha tolto tutto quello che era proibito, quello che era fuori dalla volontà di Dio. Per questo comincia a distruire altari agli dèi, ai culti stranieri, tutto quello che è fuori dalla volontà di Dio. Fratello, vuoi essere benedetto da parte di Dio? Tu non puoi tenere un odre vecchio e chiedere a Dio il vino nuovo. Dobbiamo prendere una determinazione. Signore, strappami i cattivi pensieri, strappami le cattive emozioni. Quante persone vogliono essere benedetti, però sono piene di amarezza, di vendetta, di ansie. Questo non può essere. Noi dobbiamo togliere tutte queste cose che non sono buone. Alcune persone potrebbero dire: fratello, però io amo questa persona, però per questo sono geloso. Guardate, fratelli, la gelosia non è da Dio, la gelosia è carnale, in alcuni casi, come dice Santiago, è diabolica. Se volete benedizioni dovete strappare questo dal vostro cuore. Se qualcuno sta rubando o truffando, dobbiamo estirpare queste pratiche per essere benedetti. Queste non sono cose approvate per Dio. E allora cosa ha fatto questo re Asa? Ha tolto tutto questo e ha ristabilito quello che Dio voleva. Saul aveva commesso un grave errore nel suo regno, perché voleva avere comunione con Dio e camminare in ribellione. Voi potete pensare: io voglio che mi benedica Dio, però continuate a fare quello che volete voi. Noi ci benedice Dio quando siamo disposti a prendere il suo giogo, un giogo leggero. Prendete esempio da me, dice Gesù, che sono mansueto e umile di cuore. Nel momento in cui accetto che la parola governi la mia vita, Dio comincerà a benedirmi. Però se io esco fuori della cornice della Bibbia, allora io non posso pretendere che Dio appoggi i miei sentimenti, i miei progetti e tutto, perché Dio non può fare questo. Allora, quando ha tolto tutti gli altari agli dei stranieri, tutto quello che era proibito, dice il versetto 4: ed egli costruì le città fortificate in Giuda, giacché il paese era tranquillo. In quegli anni non v'era alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva date requie. Dio vuole che tutti siamo salvi. Dio non vuole che nessuno si perda, se non che tutti possiamo arrivare al pentimento. È la volontà di Dio salvare il mondo. La volontà di Dio è che viviamo rettamente, che siamo discepoli di Cristo, che viviamo in santità. Desidera che amiamo il nostro prossimo. Dio desidera che non siamo ipocriti, se non che siamo trasparenti gli uni verso gli altri, che siamo sinceri di cuore. Dio desidera molte cose che sono nella sua parola. Però non posso stabilire questo se prima non lavo la casa. Non posso in una tazza sporca mettere il caffè. Devo prima lavare la tazza. Questa è consacrazione. Togliere tutto lo sporco e riempire il recipiente con le cose di Dio. E questo ha fatto quest'uomo, perché aveva imparato da suo padre a camminare per fede. Caro padre di famiglia, i tuoi figli ti stanno guardando. E stanno guardando la tua fede. Qualcosa a cui daranno valore i figli, più che avergli dato a mangiare, avergli dato gli studi. Questo è il tesoro della fede. Mi sono rimaste nella mente le parole di mia madre, che quando avevamo 8 anni ci ha detto: figli, se vi lascerò qualcosa in eredità, questo sarà l'Evangelio del Signore Gesù. È qualcosa che noi possiamo e dobbiamo lasciare ai nostri figli. È la cosa migliore che un nonno può dare ai propri nipoti, lasciare questa eredità di benedizione. Orbene, quando la fede e la consacrazione si stanno radicando nella nostra vita, Dio permetterà, ascoltate bene, permetterà alcune prove che sono necessarie per cimentare questa fede e questa consacrazione. Non vi sorprendete, in questo momento, quando il re e la nazione erano obbedienti a Dio, si alza qua una battaglia. Partendo dal versetto 9 fino al 12, vediamo qua che si mosse contro di lui Sera Etiope. Stiamo parlando di un esercito imponente, di 1 milione di soldati. Sapete, Erodoto in uno dei suoi libri parla, per esempio, di che Serse aveva preparato un esercito di 5 milioni per andare contro i greci. E a quel tempo gli eserciti erano numerosissimi per il tipo di battaglia che si avevano. Adesso la strategia è cambiata, sono cambiati gli armamenti. Il punto è che avevano degli eserciti enormi che stavano invadendo. Ma quando stiamo cercando il volto di Dio, non dobbiamo temere gli attacchi di Dio, perché se Dio è con noi, Egli si incaricherà di combattere la battaglia. Il proposito che sta dietro questa guerra, chissà, noi abbiamo camminato di Dio, di colpo ci comunicano di un problema di salute, che chissà è irreversibile, o un problema di famiglia, un problema lavorativo. Ci licenziano di colpo o qualsiasi altra situazione in questa crisi o problemi, semplicemente sono concime affinché la fede possa crescere e la consacrazione possa prendere radici. Per questo, Giacomo nel primo capitolo, nel versetto 2, dice: Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. La parola pazienza si può tradurre come resistenza qui. Circa 3 settimane fa mi hanno invitato i giovani a invitare football, vi potete immaginare questo. Alle 2 del pomeriggio di un sabato, dopo 25 anni di non giocare football, e mi è toccato che venire a predicare tutto dolorato. Però quando giocavo i primi 10 minuti già non ce la facevo più. Nella mia gioventù sì, ho giocato a basket, a baseball e a football, però adesso già il corpo non è adatto per fare queste cose. Per quello che io ho bisogno è resistenza. Io volevo avere la stessa resistenza che avevo quando ero giovane, pochi anni fa. Io volevo questo. Mi ricordo che mi flettevo perché stavo giocando con dei giovani, mi flettevano e mi facevo forza a me stesso. E ho fatto un gran miracolo, ho giocato quasi un'ora. Però dopo vedevo tutto grigio, vedevo tutte le cose doppie. Però quello che anela uno è la resistenza. E sapete una cosa, quello che Dio vuole da noi quando siamo nella prova è resistenza. Perché così la nostra fede si fortifica il carattere, si va formando il carattere di Cristo nel nostro cuore. Per questo sono importanti le prove, perché le prove producono pazienza, producono costanza, producono sopportazione. E la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi. E non vi manchi nulla. Dio vuole benedirci e per questo le prove sono necessarie. Questi attacchi che sono venuti contro Asa di 1 milione di soldati, possiamo dire ho 1 milione di problemi. Che posso fare? Siate gioiosi e dite al Signore: Signore, tu sai che ho camminato per fede e sto consacrando la mia vita. Io so che tu trasformerai tutto questo in benedizione. Effettivamente c'è stata una grande vittoria. È come gli esami all'università, sono importanti perché questo ci aiutano a fissare le nostre conoscenze per vedere se abbiamo appreso bene. Allora Dio ci fa diversi esami durante la vita cristiana. Per esempio, se avete una persona difficile da sopportare lì nel vostro lavoro e voi pensate: Signore, perché non mi togli questa persona? Lui risponde: No, è una persona che mi serve per farti un esame. Così come io ho amato te incondizionalmente, perché non ami lui? Se io ho perdonato tante cose a te, perché tu non puoi perdonare neanche uno cattivo sguardo da parte sua? Questo è il proposito di Dio, di esaminarci dentro di noi, che cosa succede nel nostro cuore e poter fortificare quelle aree della nostra vita spirituale. Quando c'è stata questa vittoria potente, impressionante, perché dal versetto 12 dice chiaramente: l'Eterno sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero la fuga. Dio affermerà il nostro cammino per la fede. E che ha fatto Dio? Dio ha inviato un profeta per animarlo, per dirgli vai avanti, mi piace quello che stai facendo, hai imparato a confidare non in te se non in me. E guardate cosa vi dice il versetto 1 del capitolo 15. Allora lo spirito di Dio si impadronì di Azaria, figliolo di Obed, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutto Giuda e Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi e quando voi siete con lui. Se lo cercate, gli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo ammaestrasse, senza legge. Ma nella sua distretta egli si è convertito all'Eterno, all'Iddio di Israele, l'ha cercato ed egli si è lasciato trovare da lui. In quel tempo non v'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi v'erano grandi agitazioni, ed essi erano schiacciati nazione da nazione, città da città, poiché Dio li conturbava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siete forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l'opera vostra avrà la sua mercede. Cosa sta dicendo Dio qua? Asa, l'opera che tu stai facendo, cioè confidare in me, portala avanti perché ci sarà una ricompensa. E gli mette un esempio contrario, cioè che nella parte nord della zona di Israele, che si sono allontanati da Dio, cosa gli è successo? Non c'era pace fra loro, si uccidevano fra loro, continuavano le guerre, tante calamità, tribolazioni. E adesso Dio gli sta dicendo a Asa: Asa, continua, vai avanti. Dio lo sta raffermando nella sua fede in questo momento che sta ricevendo parola di Dio. Quanti ultimamente hanno ricevuto una parola da Dio? In quegli stessi istanti, gli stessi risultati gli danno animo a uno. Signore, grazie. Qualche momento fa mi stavano raccontando della testimonianza di una guarigione, e la persona che condivideva quel testimone lo faceva con gioia, perché quando Dio attua queste guarigioni ci porta felicità e rafferma la nostra fede, avvengono cambi nel nostro interiore. Quando vediamo questo, prendiamo animo ad andare avanti nel cammino del Signore. E non soltanto è stata raffermata questa decisione di poter stare nel centro della volontà di Dio, perché il centro della volontà di Dio è che noi dipendiamo da Lui e confidiamo in Lui. Per questo Dio gli dice: però sforzatevi, perché ci sarà ricompensa per la vostra opera. A che opera si sta riferendo? All'opera di confidare in Dio. E quando viene il messaggio da parte di Dio, come dice il versetto 1, allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Obed. Quando Dio ci parla per la lettura biblica, ci parla per un messaggio, ci parla per una testimonianza, ci parla per una testimonianza interiore dello Spirito Santo al nostro spirito umano. Quando Dio ci sta ministrando, ci sta parlando, ci sta animando, dice la parola di Dio, che in quel momento che riceve la parola succede qualche cosa impressionante, qualcosa definitivamente trascendentale. E dice: il quale uscì ad incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutto Giuda e Beniamino, ascoltatemi, l'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Ossia, stare nella volontà di Dio è trascendentale, non è una opzione, è qualcosa di vita o morte. Perché se io lascio la volontà di Dio, egli dice: e se lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Io credo che nessuno vuole che Dio sia parte della sua vita o che la benedizione di Dio sia parte. Tutti vogliamo essere benedetti da parte di Dio, però è necessario stare nel centro della sua volontà. Cosicché l'importanza è trascendentale di stare nella sua volontà. Per questo Romani capitolo 12 ci dice che presentiamo i nostri corpi in sacrificio vivo, santo e gradevole a Dio, che il nostro culto razionale sia secondo la volontà di Dio. Fratelli, è meglio stare nella volontà di Dio che fuori di essa. E oltre a questo, è venuta a confermarsi la decisione di Asa di vivere nella volontà di Dio per esperienza dolorosa che altri hanno successo, perché adesso stava vivendo i suoi nemici e sconfitti. Quelli che non camminavano per volontà di Dio sono stati sconfitti. Cosicché perfino la sconfitta di altri ci ispira a che noi non cadiamo nello stesso errore. Però vediamo un'altra cosa, che nel momento in cui Asa riceve questa parola, egli ha realizzato la consacrazione. E cosicché nel versetto 7 dice: ma voi siate forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l'opera vostra avrà la sua mercede. Quando Asa ebbe udite queste parole e la profezia del profeta Oded, prese animo e fece sparire le abominazioni di tutto il paese di Giuda. Quando noi siamo confermati da Dio, noi riceviamo animo, siamo tristi, però in questo momento Dio ci anima. E dice la scrittura che ha fatto sparire le abominazioni di tutto il paese di Giuda e Beniamino dalle città che aveva preso nella contrada montagnosa d'Efraim. In altre parole, ha cominciato a purificare tutto quello che aveva conquistato, ha cominciato a togliere tutto quello che erano fuori dalla volontà di Dio. Quando Dio vi dà qualche cosa e possono essere contaminati per antivalori che possono essere lì, per esempio nella forma di lavoro, se Dio vi dà un lavoro, togliete tutto quello che è sbagliato e che non conviene. Questo ha cominciato a fare Asa, comincia a purificare tutto quello che aveva conquistato. Però anche c'è un'altra esortazione, e ristabilì l'altare dell'Eterno che era davanti al portico dell'Eterno. Ossia che la gente si era dimenticata di Dio, però adesso quello che sta facendo è ritornare al primo amore. A restaurare questo altare significa ritornare al primo amore. C'era così tanto animo che quest'uomo voleva amare Dio sopra ogni cosa. Una delle cose più dimenticate nella Chiesa è che non stiamo amando Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza. E chissà, qualcuno sta amando più una persona che Dio stesso. E dentro della Chiesa ci sono tanti che sono idolatri, perché adorano perfino al fidanzato, la fidanzata, al marito, alla moglie, ai figli, ai padri, e questo è peccato. Dio bisogna amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Sì, noi dobbiamo amare i nostri cari, però non idolatrarli. Che cosa significa allora questa idolatria? È mettere queste persone o qualcosa nel centro del cuore, sopra Dio, nel centro del cuore deve essere solo Gesù Cristo. E qui dice che ha cominciato a ristabilire l'altare, e non solo a questo. Il popolo, vedendo la consacrazione di Asa, hanno cominciato ad animarsi e hanno cominciato a consacrare se stessi. Coloro che sono sotto la nostra responsabilità cominceranno ad animarsi, e cominceranno a dire: no, se questa persona che si sta consacrando, Dio lo sta benedicendo, anch'io lo vorrò fare. E che ha fatto la nazione di Israele? Partendo dal versetto 11 dice: e in quel giorno offrirono in sacrificio all'Eterno della preda che avevano portata 700 buoi e 7.000 pecore. E convennero nel patto di cercare l'Eterno, l'Iddio dei loro padri, con tutto il loro cuore, con tutta l'anima loro. Chiunque non cercasse l'Eterno, l'Iddio di Israele, doveva essere messo a morte, grande o piccolo, fosse uomo o donna, e si unirono per giuramento all'Eterno con gran voce, con acclamazione, al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato l'Eterno con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro, e l'Eterno diede loro requie d'ogni intorno. Allora vediamo qua che la consacrazione di coloro che erano sotto la responsabilità di Asa hanno cominciato ad entrare nella stessa dimensione. Ed oltre a questo, un altro risultato interessante è che Asa ha incominciato, per questo animo che riceveva da parte di Dio, a pulire le cattive eredità familiari. La madre di questo re aveva alcune cose che non erano gradevoli agli occhi di Dio. Quando una persona è in buona comunione con Dio, non tollera cose che sono fuori dalla volontà di Dio, anche e sia nel cuore di un essere caro. Dice il versetto 16: e il re Asa destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché essa aveva rizzato un'immagine d'astarte. E Asa abbatté l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Chidron. Che cosa ha fatto quest'uomo? Cara mamma, io ti voglio bene, però non permetterò che tu stai collaborando in qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Quando un uomo e una donna si stanno consacrando a Dio, può discernere le cose buone che i padri hanno fatto e le cose anche negative. Quanti stanno seguendo eredità negative di padre o madre? Mi ricordo che alcune persone mi hanno detto: guarda, fratello, io ho queste persone di alcolismo perché mio padre e mio nonno, tutti erano alcolici e così lo sono anch'io. E questo è stato normale nella famiglia. Sì, normale dentro il sistema carnale mondano, però non normale dentro nel corpo di Cristo. Ci sono abitudini, per esempio, ci sono persone che hanno fatto cattivi affari. Abbiamo letto sui giornali che hanno influenzato la vita dei figli affinché si involucrassero in affari illeciti e si trascinano tutta la famiglia perché hanno cattiva eredità. Fratelli, voi e Dio dobbiamo apprezzare e amare i nostri genitori, però se vediamo che hanno fatto qualcosa che non va bene, questo dobbiamo toglierlo dal nostro cuore. Dobbiamo rinunciare a seguire alcuni esempi. Così viene Asa e rompe con questo esempio che sua madre gli stava dando. Per questo ha dovuto prendere una determinazione verso sua madre in questo senso. E non solo comincia a pulire questa cattiva eredità familiare, se non che dare a Dio quello che era di Dio. E dice il versetto 18: ed egli fece portare nella casa dell'Eterno le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro e vasi. Quando noi siamo animati perché Dio sta amministrando il nostro cuore, diamo a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. La nostra vita appartiene a Dio, la nostra famiglia è di Dio. Avremo la facilità di consacrazione in ogni area della nostra vita. Fino a questo momento stiamo parlando che sono trascorsi più o meno 30 anni di benedizione nella vita di questo re, però viene una crisi. Ed è una crisi interna. Aveva lottato contro gli etiopi, i libi, i siri, però adesso i suoi fratelli del nord si alzano contro di lui. Una cosa è battagliare contro il sistema mondano, carnale, contro gli antivalori della società, e altra cosa è lottare con i problemi interni, per esempio in una famiglia, quando Satana attacca la retroguardia. È più difficile poter battagliare in questo livello. E mi ricordo il caso di Davide, che mentre egli stava in una delle sue campagne con 400 uomini, i filistei hanno attaccato la retroguardia, si sono portati via le donne e i bambini, li hanno sequestrati. E dice la Bibbia che quando sono arrivati all'accampamento tutti gli uomini piangevano, uomini di guerra, non stiamo parlando di signorine, erano uomini di guerra e piangevano fin quando non ebbero più forze. Allora vediamo qua che quando gli attacchi sono interni, perfino nello stesso corpo di Cristo, come l'attacco che Gesù riceve da parte di Giuda, per esempio, che lo stava tradendo, lo stava vendendo, e nel suo cuore c'era tradimento. Una cosa è ricevere un tradimento, una persona che non, o un danno di una persona che non conosciamo, e altro è il tradimento di una persona a cui noi abbiamo steso le mani, a cui noi abbiamo dato benedizione, così che quando l'attacco è più vicino, più privato, più personale, questo è molto più complicato di poterlo combattere. Per questo che dopo circa 30 anni o poco più di 30 anni di una vita di stabilità, di gioia, di pace e prosperità in ogni senso, viene una seconda prova della fede. Nella tappa dell'esito, di quando tutto va bene. Quando tutto va bene è il tempo più pericoloso che ci sia. E questo mi ricordo il caso di una persona che per tanti anni aveva avuto il sogno di scalare una montagna là nell'Himalaya, e quando arriva alla vetta alza le mani e comincia a gridare di giubilo: che bello essere qua. E allora viene la guida e lo ha buttato per terra e gli ha detto: quando tu arrivi alla vetta non si può un alzarsi in piedi, perché una raffica di vento lo può buttare al precipizio e la vittoria dura durerà solamente secondi. Quando si arriva alla vetta bisogna restare inginocchiati. Vi dico una cosa, fratelli, quando tutto va bene, buoni affari, nella vostra casa non c'è nessun problema, perfino state ingrassando, fratelli, la suocera vi ama e perfino il genero vi ama, tutto va bene, stiamo attenti, fratelli, stiamo attenti, non ci rilassiamo, fratelli. Sapete perché? Perché questo è successo a questo re. Questo che il Signore Gesù Cristo ha voluto dirci attraverso la parabola delle 10 vergini. Tutto andava bene, le 10 erano state invitate a una festa di matrimonio. Il problema è che 5 di loro sono state imprudenti e si sono dimenticate che nella vita cristiana siamo sempre in uno stato di guerra spirituale. Tutti coloro che sono andati in Israele, coloro che ci andranno tra poco, sapete che quando si arriva in Israele noi vediamo un sacco di giovani armati con le proprie uniformi, vanno al ristorante, vanno in ogni luogo tranquilli, col suo fucile, con altre armi. Questo perché? Perché lo Stato di Israele vive in uno stato di allerta massima per 365 giorni dell'anno e tutti gli anni, e sono preparati a un attacco di sorpresa. Per questo che ogni casa di ogni israelita è come che fosse una caserma, perché sono sempre in allerta massima, così che quando tutto ci va bene pensiamo solamente in vacanze. E prima andavamo al ristorante una volta alla settimana, adesso ci andiamo tutti i giorni, non pratichiamo più il digiuno, ci dimentichiamo di pregare, ci dimentichiamo di servire Dio, ci dimentichiamo di andare in chiesa, tutto va così bene, abbiamo capacità finanziaria, allora viaggiamo di più, ci rilassiamo. E questo è stato il problema di questo re Asa, il problema del rilassamento, perché si è accomodato al suo quello che era intorno a lui, si è dimenticato che era uno stato di guerra continua a livello spirituale, e per la mancanza di disciplina spirituale questo succede anche a noi, perché ci abituiamo, perché il tizio così vive, e oltre a questo ci si dimentica che il cristiano deve stare sempre in allerta massima tutti i giorni, perché il nemico numero uno, Satana, va come leone ruggente cercando chi divorare, e aspetta che si rilassi il cristiano per poterlo attaccare. E se non abbiamo disciplina di pregare, di leggere la Bibbia, di servire, di assistere alla chiesa, di amare il prossimo, se non abbiamo tutto questo, allora ci debilitiamo sempre di più, e la conseguenza è la mancanza di fiducia in Dio e il rilassamento spirituale. Che cosa ci porterà? In primo luogo la presenza del timore comincia a entrare nella nostra mente. Guardate cosa dice il capitolo 16, versetto 1. L'anno 36, o chissà cominciando dal 19 del capitolo anteriore, e non ci fu più guerra alcuna fino al 35 anno del regno di Asa. L'anno 36 del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che alcuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Guardate questo. Vediamo qua qualcosa che nel momento del debilitamento spirituale verrà una serie di prove. Ci sono prove all'inizio della vita cristiana, ci sono prove al centro della vita cristiana, ci saranno prove anche alla fine della vita cristiana. Non dobbiamo rilassarci mai, ci saranno sempre delle prove. La differenza è quanto sono forte io per affrontare queste prove. In questo caso, siccome si era debilitato, allora il timore è entrato nel cuore di questo re. Per quale ragione? Versetto 2. Allora Asa trasse dell'argento e dell'oro dei tesori della casa dell'Eterno e della casa del re, e inviò messi a Benadar, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: Sì, vi alleanza fra me e te, come vi fu tra padre mio e padre tuo. Vediamo qua che quest'uomo già non aveva più la fede di prima e non aveva più questa grande fiducia in Dio, così come aveva vinto gli etiopi, i libi. Per fede già non aveva più questo tipo di fede, questo l'ha debilitato così tanto che ha fatto che il timore entrasse nella sua mente e ha contrattato a mercenari siri affinché lo difendessero, e questo è venuto ad essere come una specie di testa di ponte dove il nemico comincia a prendere spazio e dietro viene Satana per manipolare le circostanze. E non solo questo, dice che ha tolto gli utensili della casa di Dio, in altre parole, ha cominciato a sacrificare le cose divine per le cose umane. Quanta gente, come una misura di disperazione, per esempio, non ha sufficienti entrate e dice non vado più alla chiesa, non servo, perché dice devo lavorare, perché ho problemi nel matrimonio, io credo che non sono stato molto attento alla mia famiglia. Non sono stato attento a mio marito, pertanto comincio a non andare più alla chiesa per dare più tempo a mio marito, perché questo sarà il modo come egli si sistemerà. Non credate questo, quest'uomo guarirà e si stabilirà nella misura in cui noi stiamo fermi nella fiducia del Signore. Non sacrificate il vostro devozionale, non sacrificate il vostro tempo di lettura biblica, non sacrificate il vostro tempo di servizio al Signore. Perché se voi farete quello che Dio vi dice di fare, Dio toccherà questa persona, Dio si incaricherà di fare questo miracolo. Vi ricordate di Giuseppe e Maria? Maria non poteva spiegare il suo essere incinta a Giuseppe, però Dio si è incaricato di spiegare a Giuseppe in sogno che quello che era successo era per opera dello Spirito Santo. Dio combatterà le nostre battaglie in modo che noi non sospettiamo neanche, però non abbandoniamo le nostre battaglie perché dobbiamo stare al centro della volontà di Dio. Non vendete per favore le cose di Dio per le cose umane, per strategie umane. E che cosa è successo nella vita di quest'uomo? Ha cambiato la fede in Dio per le cose umane, alleanze con metodologie e strategie umane che non funzionano, e non solo questo, se non che ha intercambiato le cose di valore con le cose senza valore. Nel versetto 6 di questo capitolo 16 dice: allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda e quelli portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama. E con essi Asa edificò Geba e Mizpa. In quel tempo Anani, il veggente, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sull'Eterno, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Ascoltate bene, quando un cristiano esce dalla volontà di Dio, che cosa gli restano? Pietre. E gli dice: guarda, questo è il bottino, pietre che ha portato il tuo nemico per edificare, adesso tu li stai usando per edificare le tue città. Però sapete una cosa? L'esercito del re di Siria è scappato dalle vostre mani. Quando una persona esce dalla volontà di Dio, cambierà quello di poco valore con quello di molto valore. Vuol dire che ogni giorno perderà sempre di più, sempre di più, sempre di più. Al centro della volontà di Dio c'è ogni tipo di benedizione. Non pensate di trionfare fuori dalla volontà di Dio, vi resteranno solo pietre, cose inservibili, e la grande vittoria, le grandi benedizioni scapperanno da voi per la mancanza di fiducia in Dio. Uscite dalla volontà di Dio, e questo è successo ad Asa. Prima era al centro della volontà di Dio, però ha cominciato a far entrare il temore in lui, ha cominciato a sacrificare le cose di Dio per le cose mondane, comincia a sacrificare la santità, sacrifica l'amore al prossimo, sacrifica i ministeri, già non vuole più servire per dedicarsi alle cose mondane, e questo fa che in un certo momento comincia a perdere ogni giorno sempre di più, e dopo non lamentatevi e dite: perché Dio non mi benedice? Siete voi che siete usciti dalla volontà di Dio. e si incrementerà la tribolazione come giudizio. Adesso sì, la tribolazione come giudizio, per perdere la confidenza, la fiducia in Dio. Il versetto 8 dice: gli etipi e i libi non formavano essi un grande esercito con una moltitudine immensa di carri di cavalieri, eppure l'Eterno, perché tu ti sei appoggiato in lui, li diede nelle tue mani, poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito insensato, poiché da ora innanzi avrai delle guerre. Volendo risolvere un problema piccolo, è entrato in una catena di problemi. Non è saggio uscire dalla volontà di Dio, perché ci saranno più problemi di quelli che vogliamo risolvere. Quanti in una disperazione, sia economica che sentimentale, prendiamo cattive decisioni e ci involucriamo in progetti che sono fuori dalla volontà di Dio, volendo risolvere delle situazioni. Quanti, per esempio, hanno accettato di essere comprati e frodare il prossimo per risolvere una situazione, e si troveranno in situazione peggiore perché hanno posto la loro fiducia nel denaro. Noi dobbiamo mettere la nostra fiducia nel Signore. Se abbiamo problemi emozionali, poniamo la nostra fiducia nel Signore. Ho conosciuto tanti casi di figli che per problemi emozionali hanno preso le loro decisioni, mariti e mogli che, volendo sfuggire a una situazione familiare, si mettono in problemi grandissimi a causa della loro incredulità. Fratelli, se siamo in questa nazione e abbiamo tanti problemi, la verità è che Dio ci può benedire in questo paese, anche se uno è più violento del mondo, però con Cristo possiamo andare avanti. Io credo, fratelli, che il cristiano e la Chiesa prosperano in ogni luogo. Non prendete decisione, per favore. Se Dio vi ha dato un lavoro, non abbandonate questo lavoro. Se la volontà di Dio che siete in questo lavoro e in questo problema, questo lavoro ci sono problemi, non scappiamo da questo lavoro. Quanti cristiani per disperazione, siccome non sono uniti chissà con un compagno di lavoro che gli sta complicando la vita, e prendono la decisione di rinunciare al loro lavoro perché credo che in un altro posto contratteranno facilmente, e passeranno 1 o 2 anni mettendo curriculum in ogni parte e non trova lavoro. Perché? Perché è uscita la volontà di Dio. Fratelli, quando Dio vi ha dato un ministero, nonostante il ministero possa avere problemi, non abbandonate il ministero finché Dio non vi muove di lì. Non vi muovete Dio. Se Dio dice: figlio, qua ti voglio, finché io non ti muovo di qua, non ti devi muovere. Fin quando la nuvola non si alza, tu non muoverti di lì. E Dio ti prospererà. Perché d'altro modo, allora si incrementerà la tribolazione. Adesso sì, già come un giudizio, una disciplina, un castigo di Dio. Allora le reazioni insensate, e qui è la cosa triste, Asa ha cominciato molto bene. Però adesso la debolezza della sua fiducia in Dio lo ha fatto reagire in una forma totalmente carnale. La prima cosa che succede con lui è che ha rifiutato colui che lo ammoniva da parte di Dio. Il versetto 10 dice: Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione. Quando una persona non è umile di cuore, non riconosce di essersi sbagliato, se non che si arrabbia contro la persona che lo sta consigliando. Quanti figli si molestano contro i genitori? Non arrabbiati, perché chissà vostro padre, vostra madre, il veggente che Dio ha messo al vostro fianco, o chissà possa essere un figlio. Non avete mai sentito un bambino dire a suo padre: papà, non maltrattare mia madre, perché a Dio non piace questo. Chissà egli non capisce che Dio gli sta parlando attraverso questo bambino. Dio gli ha messo da parte qualcuno che lo possa ammonire, ed egli si arrabbia, si sente come qualcuno ha messo dell'aceto sulle sue ferite. Ho conosciuto dei casi di persone che sono arrabbiate con me, perfino, perché dicono: che io sono venuto a raccontare i suoi affari qua dal pulpito. Una sorella mi ha detto una volta, mio marito la prima volta che è venuto alla chiesa non ha più voluto venire perché lui crede che io ho raccontato a lei tutto quello che dice dal pulpito, ha cominciato a dare una descrizione e colui ha pensato che era la moglie che me lo aveva raccontato. Si arrabbiano e io neanche conosco questa persona. Quello che succede è che la parola di Dio redarguisce, lo Spirito Santo redarguisce. E cosa succede? Ci arrabbiamo. Dice qua che Asa si è arrabbiato contro il vedente, contro lo strumento di Dio. Non arrabbiatevi, abbandonate la superbia. Qui è il principio dei più grandi di tutte le sconfitte. Non è che noi sbagliamo, è che non riconosciamo le nostre necessità. Se mi sono sbagliato, devo riconoscerlo. Sì, Signore, mi sono sbagliato, perdonami, Dio mio, lavami col tuo sangue. Però qui Asa si arrabbia, non solo questo, e lo ha messo in carcere, ossia che qui sparge la sua rabbia danneggiando anche altre persone. Che cosa aveva a che fare il veggente per metterlo in carcere? Che male gli ha fatto? Chissà, intorno a noi ci sono compagni o fratelli in Cristo che ci dicono: guarda, questo non ti conviene. Giovanni il Battista diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. E sapete che Erode, pur essendo Erode, in qualche modo ascoltava il consiglio di Giovanni Battista. Il problema è che la moglie di Erode gli ha manipolato il cuore affinché gli tagliasse la testa a Giovanni Battista. Ci sono persone che si arrabbiano contro gli strumenti di Dio e vogliono in qualche modo silenziare questa voce, come l'ha voluto fare la donna che aveva Erode. Ha voluto silenziare, però non si può silenziare, perché Dio continua a parlare e Dio non si può distruggere. E oltre a questo, quest'uomo si è risentito per un dispetto contro Dio. E guardate che cosa curiosa che vediamo qua. Dice nel versetto 12: il 39esimo anno del suo regno Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima, chissà era gotta o piede diabetico, non lo sappiamo. La sua malattia fu gravissima e non di meno la sua malattia non ricorse all'Eterno ma ai medici. Non spaventatevi, non è peccato andare dai medici. Uno degli scrittori dei Vangeli era medico, però qua Asa era così arrabbiato con Dio, come se fosse il colpevole di tutte le sue disgrazie, che si era deciso a andare solo con la scienza. Però più avanti cosa dice? E Asa si addormentò con i suoi padri, morì nel 41esimo anno del suo regno. Che devo fare se sono caduto nella stessa condizione del re Asa? Se viviamo in una tappa di benedizione per stare centro volontà di Dio, però siamo saliti alla volontà di Dio e le cose si sono complicate, che devo fare? Primo, chiedere perdono per essermi accomodato al sistema della maggioranza. Chiedere perdono per la negligenza spirituale, per non aver concimato la mia fede, per non aver letto la parola, per aver lasciato il servizio a Dio, per aver lasciato l'evangelismo, il discepolato. Devo ritornare a credere nella parola di Dio al di sopra delle mie opinioni, di quelle degli altri. Se voglio cercare una restaurazione, devo cominciare a ricredere nella parola. Quarto, ritornare al centro della volontà di Dio. Se siamo fuori dalla volontà di Dio, non continuiamo lì, perché lì ci saranno più guerre, lì ci saranno più tribolazioni, più angustie. La volontà di Dio è gradevole ed è perfetta, anche sia contro quello che io voglio. Dio ha sempre ragione. Per questo Gesù nel Getsemane ha detto: non sia fatta la mia volontà ma la tua, o Padre. E questa volontà ha portato salvezza a me, a te, e la vita eterna. Bisogna ritornare al centro della volontà di Dio, e qui c'è la volontà di Dio scritta nella sua parola. Devo ritornare al primo amore, amare Dio sopra ogni cosa, e devo accettare l'ammonizione di Dio per mezzo dei suoi messaggeri. Se Dio mi ammonisce a ritornare dalla sua volontà, gloria a Dio, diamo grazie a Dio. Davide, quando è stato ammonito da Natan, è ritornato alla volontà di Dio. Quando Saulo è stato ammonito da Samuele, non ha voluto ritornare alla volontà di Dio. E lì c'è la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Alcuni non si rialzano perché sono ostinati di cuore, testa dura, non mi importa. Questo è quello che penso, questo è quello che voglio e così morirò. Però colui che accetta e si umilia e dice: mi sono sbagliato, perdonami Signore, ritorno alla tua volontà. Se voi in quest'ora siete in una via senza uscita, se vi si sono moltiplicate le guerre e dite: già non so cosa fare, ritornate alla volontà di Dio. Dio ha inviato questo secondo profeta affinché capitalizzasse una volta più la benedizione del cielo, però non l'ha voluto per il suo orgoglio. Tutti ci sbagliamo, importante è rettificare. Signore, grazie per il tuo amore in questo momento. Ti chiedo, mio buon pastore, che tu faccia un miracolo nella tua chiesa. Signore, tu sai chi sono usciti dalla tua volontà, si sono sviati. Hanno fatto quello che hanno voluto e adesso le conseguenze sono difficili. Ti chiedo in questo momento, Signore, che ci benedica con la tua misericordia. Fratelli, mentre voi continuate a pregare e i fratelli passano a condividere la Santa Cena, l'esortazione per la Chiesa, per coloro che hanno accettato Cristo come Salvatore personale, se vi siete appartati dalla volontà di Dio, dite a Dio: Signore, mi pento di tutto cuore, mi pento di tutto cuore.